Bentrovati, siamo sempre a Vienna, al Vienna International Center e alla sede delle Nazioni Unite che ospita, come ogni anno, la Commissione sulle droghe dell'ONU. Con Susanna Ronconi possiamo commentare la giornata di ieri che, con l'ingresso di 30 e più nuove sostanze all'interno della tabella delle sostanze proibite, possiamo dire, ha risolto il problema delle droghe nel mondo.
Diciamo così, no? Sono state tra l'altro, come era ampiamente previsto, tabellate molte delle sostanze che risultano essere precursori del fentanyl, questo era già stato annunciato, ma come abbiamo detto nelle nostre puntate precedenti, come dire, la fiducia nel fatto che questa nuova tabellazione possa risolvere la crisi del fentanyl è molto bassa tra i partecipanti alla CND, tant'è che si continua a discutere di prospettive diverse. Tra gli interventi più interessanti di ieri, direi, un incontro tra la società civile, le associazioni e tutti i presenti qui alla CND e l'ufficio dello Special Rapporteur sul diritto alla salute dell'ONU. È stato interessante perché questo ufficio si sta muovendo in maniera particolare sul rapporto droghe-salute e diritto alla salute e soprattutto sulla riduzione del danno. Questa agenzia ONU aveva già l'anno scorso, nell'ambito di un suo rapporto, sottolineato l'importanza della riduzione del danno nel diritto alla salute dei consumatori. Adesso è in preparazione invece un documento specifico su questo, che uscirà a giugno di quest'anno, con anche proprio linee guida indirizzate ai diversi stati, su come implementare la riduzione del danno perché il diritto alla salute dei consumatori sia effettivamente garantito. Quindi credo che questo sia un nuovo passaggio verso un maggior ingresso della cultura dei diritti umani nelle politiche delle droghe.
Nei side event, cioè gli eventi collaterali che vengono organizzati sia dagli Stati membri che dalla società civile qui a Vienna, si è molto parlato di decriminalizzazione e ne parleremo fra poco, ma anche con interventi da parte delle città, in particolare Amsterdam.
Sì, c'è stata una sessione di lavoro molto importante su questo, in cui si è parlato sì di decriminalizzazione, ma si è parlato molto anche di regolazione legale rispetto della produzione e del mercato rispetto a alcune sostanze. C'è stata la presentazione del lavoro che ha avviato la municipalità di Amsterdam nella recente conferenza che si è tenuta appunto in questa città un mese fa e che ha prodotto il manifesto di Amsterdam, che oltretutto potete trovare sul sito di Fuoriluogo. E in questo manifesto le città, oltre a ribadire, come dire, la necessità di superare un approccio penale e law enforcement e ribadire l'appoggio alla prospettiva della riduzione del danno, le città presenti ed Amsterdam in prima persona hanno fatto un passo in avanti dicendosi favorevoli a sperimentare alcune situazioni di regolazione legale dei mercati e della commercializzazione. In particolare, oltre che di cannabis, naturalmente si parla della cocaina. E la sindaca di Amsterdam è diventata un po' la leader di questo nuovo movimento, che in realtà io penso sia un passaggio storico, no? Perché ricordiamo tutti la conferenza di Francoforte nel 1990, in cui le città sono state protagoniste verso la riduzione del danno. Adesso le città cominciano a essere protagoniste verso la regolazione legale dei mercati. Insomma, sono passati 30 anni e sono successe delle cose. Su questo voglio anche aggiungere che c'era un rappresentante del governo della Repubblica Ceca che ha annunciato non solo le loro iniziative legislative sulla regolazione legale della cannabis, ma anche loro stanno elaborando un testo normativo che riguarda la regolazione della cocaina. Questo è interessante perché vuol dire che c'è un forte processo di normalizzazione anche dell'uso di cocaina.
Sì. Oggi invece si è parlato, come dicevamo prima, di decriminalizzazione. Dimenticavo, ieri invece tu sei intervenuta e hai presentato in un side event dedicato a come la società civile può, diciamo, fare accountability rispetto alle politiche sulle droghe, come può fare advocacy, presentando l'esperienza del Libro Bianco in Italia. Oggi invece sei intervenuto in un'altra, in un altro evento, insieme fra l'altro a Grazia Zuffa di Società della Ragione, parlando di decriminalizzazione e di un documento che il forum delle ONG che diciamo si fanno da consulenti alla Commissione europea per quel che riguarda le droghe ha elaborato proprio in queste ultime settimane.
Sì, in questo caso a questo side event sulla decriminalizzazione non parlavo in prima persona come forum droghe, ma quindi non ho detto ciò che io penso e noi pensiamo, ma in rappresentanza del Civil Society Forum on Drugs, appunto della Commissione europea. Dico questo perché le posizioni del forum europeo sono posizioni, diciamo, mediate. Ricordiamo che il forum europeo è come un piccolo parlamento delle droghe, insomma ci sono un po' tutte le posizioni, dagli iperproibizionisti.
Compresa San Patrignano,
ecco,
per intenderci.
Insomma, quindi ci siamo dentro tutti, diciamo. E però ciò nonostante tutte queste differenze e queste difficoltà, il forum ha adottato un position paper, quindi un suo documento formale, ufficiale, che ha presentato alla Commissione europea in favore della decriminalizzazione del consumo e del possesso per il consumo, e ha poi aperto una discussione su quale modello di decriminalizzazione vogliamo. Non arrivando ancora a una sintesi, però trovo che sia importante il fatto che la quasi totalità, cioè 41 associazioni che partecipano al forum su 45, si sono dette esplicitamente in favore di un processo di decriminalizzazione. Questo è interessante anche rispetto a uno spostamento, no, all'interno del forum, che magari fino a qualche anno fa avrebbe forse contato meno adesioni su questo tema, e oggi invece è praticamente compatto su questo tema. Vuol dire che anche presso chi ha posizioni diverse dalle nostre, diciamo, sta maturando comunque una consapevolezza della necessità di cambiare.
Sì. Ecco. Decriminalizzazione che certo è un passo avanti, ma probabilmente, anzi sicuramente, non è sufficiente, come del resto ha in qualche modo cercato di spiegare Grazia Zuffa nel suo intervento rispetto alle esperienze italiane, in cui ricordiamo dal 93 di fatto, grazie a un referendum e solo grazie a un referendum, il consumo di sostanze è quantomeno depenalizzato, ma rimanendo le sanzioni amministrative, per cui comunque avendo un processo di stigmatizzazione e anche di appesantimento della vita sociale delle persone, ricordiamo in Italia continuano ad essere presenti le sanzioni che prevedono la sospensione della patente, il ritiro del passaporto, del porto d'armi e del permesso di soggiorno per scopo turistico, fanno sì che le persone che poi vengono colpite da queste sanzioni si trovino in una situazione comunque di difficoltà. E l'altra cosa che ha messo in luce Zuffa, nonostante la decriminalizzazione, scusate qui è complicato, le carceri italiane continuano ad essere piene sia di persone che usano sostanze, siamo al 40% circa della popolazione carceraria, ma anche di persone accusate di piccolo spaccio, molto spesso neanche piccolo spaccio, ma possesso di quantità non in qualche modo giustificabili come uso personale, che nel nostro paese continuano a rappresentare più di un terzo della popolazione detenuta.
Sì, voglio dire di più, è stato interessante questo intervento registrato di Grazia, perché nei documenti, no, che si leggono, l'Italia appunto compare sempre come il paese che ha decriminalizzato tra i primi, perché appunto era nel 93, eccetera. E come se avessimo risolto il problema. Io quindi credo che Grazia abbia dato un contributo importante per far comprendere che benissimo parlare di decriminalizzazione, ma bisogna discutere soprattutto di modelli di decriminalizzazione, perché appunto il modello italiano non ha risolto il problema di tante persone che usano sostanze che finiscono in carcere o che finiscono afflitte da misure molto pesanti. Quindi io direi che proprio il caso italiano è molto interessante da discutere in un contesto globale, perché è emblematico. Diciamo.
Esatto, e dà il perché noi si continua a cercare di andare avanti e chiedere invece la regolazione, la regolamentazione legale, quindi l'uscita dai mercati neri o grigi delle sostanze e la possibilità di arrivare a un sistema che è legale in tutto e per tutto.
Questo strategicamente, no? Tatticamente possiamo dire che davvero va aperta un ragionamento sulle sanzioni amministrative, che sono afflittive. E soprattutto si discuteva stamattina al side event sulla decriminalizzazione, soprattutto è vero che risparmiano la galera alle persone che usano droghe, però non risparmiano per niente la creazione dello stigma, la stigmatizzazione delle persone, perché comunque, anche se non finisci in galera, sei comunque, come dire, etichettato come persona deviante, e quindi tutto il processo della stigmatizzazione funziona egualmente.
Funziona, fra l'altro, senza termine, nel senso che poi negli schedari della polizia a terminale le pattuglie vedono che 20 anni fa qualcuno è stato segnalato.
E dico questo perché il tema dello stigma, anche qui in questi giorni a Vienna, è un tema fortissimo. Allora, tutti ripetono quasi un po' come una litania: la prima cosa è combattere lo stigma, perché lo stigma è la fonte di tutte le discriminazioni e violazioni dei diritti umani. Però se non ragioniamo su quali sono i processi attraverso i quali lo stigma si crea, diciamo solo delle parole in libertà. Sì. Ecco, quindi questo tema delle sanzioni amministrative va un po' preso per il bavero, mi verrebbe da dire, anche sotto questo profilo.
Aggiungo, visto che abbiamo parlato in qualche modo di Italia, che il nuovo codice della strada che sta per essere approvato di fatto fa rientrare dalla finestra quello che il referendum del 93 aveva in qualche modo evitato, ovvero il fatto che da quando il codice della strada nuovo sarà in vigore, voluto fortemente dal ministro Salvini, non servirà a dimostrare lo stato di alterazione alla guida, ma basterà la positività a una sostanza per essere accusati dell'articolo 187 del codice della strada, che prevede pesanti sanzioni. Non fa altro che far rientrare appunto dalla finestra quelle sanzioni al consumo che il referendum del 93 aveva tolto di mezzo.
Certo. E parlando di guida, vengono in mente immediatamente i giovani.
Sì, e a proposito di giovani, c'è una nuova realtà che si sta costituendo qui a Vienna.
Ecco, io in questi giorni di giovani non solo si parla molto, ma se ne vedono anche parecchi. E oltre al protagonismo di due reti che ormai sono storiche, insomma, una Youth Arise e l'altra è Students for Sensible Drug Policy, che sono due reti internazionali molto presenti, che fanno lavoro di advocacy nella direzione della riduzione del danno e della decriminalizzazione. C'è un nuovo gruppo che si è presentato in questi giorni, si chiama Paradigma, ed è un gruppo di giovani che è in relazione con IDPC, l'International Drug Policy Consortium, che sta avviando una serie di iniziative in favore dei giovani consumatori. E tra l'altro su questo è aperto qui a Vienna il dibattito che rischia, tra virgolette, di diventare un conflitto interessante anche attorno a un mega progetto che si chiama CEMS, che è un acronimo.
Cofinanziato fra l'altro dall'Italia.
Cofinanziato dall'Italia e fortemente finanziato dall'UNODC, e quindi dall'ONU, che è un progetto mirato alla prevenzione, secondo una definizione tradizionale di prevenzione, cioè zero consumo, ma alla prevenzione ultra precoce, mi verrebbe da dire, perché è mirato ai bambini da 0 a 15 anni, mi pare, ed è ha un'impostazione fortemente di tolleranza zero, con grandi rischi non solo di etichettamento dei bambini, virgolette, a rischio fino da piccoli, e sappiamo quanto pensiero critico c'è su questa modalità, no? Di fare prevenzione, che sembra quasi una profezia che poi si autoavvererà, no? Con questo pesante etichettamento, ma anche di giudizio molto pesante sui genitori, per esempio, di questi bambini ritenuti a rischio. Ed è una modalità di intervento che qualcuno dice addirittura in violazione della Carta dei diritti dei minori della stessa ONU, cioè dell'UNICEF. Quindi su questa modalità di intervenire con i più giovani si è aperto oggi un conflitto, e credo che ne sentiremo parlare, perché è una questione che sta diventando piuttosto dirimente.
E sempre parlando di giovani, domani per noi che stiamo registrando, ma oggi per voi che ascolterete dalle 9:10 della mattina, ci sarà un side event promosso da Forum Droghe insieme a IDPC, all'Associazione Polacca per la politica sulle droghe, Meglio Legale, Società della Ragione, Associazione Luca Coscioni, Humans, e temo di essermi dimenticato
tanti.
Qualcuno, Drug Reporter, che vuole affrontare il tema droghe e social network da una posizione innovativa. Ad esempio, qualche giorno fa, sempre qui a Vienna, c'è stato un side event sul terrorismo rispetto all'uso dei social network per la vendita di droghe. Noi invece cerchiamo di analizzare come i social network possano essere usati per attività di informazione, prevenzione degli abusi, riduzione del danno, e in questo caso c'è un'interessante esperienza fatta in Emilia-Romagna, e saranno Edo Polidori e Valentina Salzano a presentarla, ma anche di come dall'altro lato i social network, cioè le corporation che gestiscono i social network, attuino un'attività di fatto censura rispetto non solo all'espressione, politica rispetto a, ad esempio, la legalizzazione della cannabis. La parola cannabis non può essere utilizzata salvo penalizzazioni nella visualizzazione, nei post su Facebook, su Instagram e anche altrove, e di come appunto questa cosa impedisca anche però di fare azioni di riduzione del danno sulle droghe più mirate, ad esempio gli allerta precoce rispetto a sostanze pericolose in giro per le strade. E poi ci sarà, e questo intervento sarà fatto da Adam Stasiak, appunto un attivista polacco che si occupa di come i social network stanno in qualche modo bloccando e soffocando il dibattito sulle droghe all'interno delle loro sfere. In ultimo ci sarà invece un intervento da parte dell'Eurasian Harm Reduction Network, che invece vuole analizzare come gli stati stessi in qualche modo facciano censura sul dibattito e sull'attività di riduzione del danno, in particolare con un loro report su la situazione in Russia. Dalle 9:10 su tutti i social network di Fuori Luogo, è in inglese, troverete comunque il file della registrazione disponibile sul nostro canale YouTube e sul sito di Fuori Luogo.
E comunque nella pagina Vienna 2024 del sito di Fuori Luogo trovate come sempre tutta la documentazione inerente ai lavori che sono in corso.
Grazie ancora e a risentirci presto.
Arrivederci.